Cristiano. Non c'è dolore genuinamente cristiano senza questi due poli insieme. Si manca uno, non è il dolore cristiano. Sono strani, non è vero? È strano, non è vero, che abbiamo queste immagini del dolore. Fare la faccia lunga, fare il muso, il dolore. Il dolore non è una desolazione, è una consolazione. Il dolore cristiano è un dono di Dio, è una consolazione. E la immagine che abbiamo del dolore è una desolazione. Fare il muso. Strano, non è vero? Il dolore è una consolazione, è un dono di Dio. La pedagogia spirituale del discernimento nella prima settimana. Tutto ciò ci conduce quasi logicamente a parlare della pedagogia del discernimento nella prima settimana. Non intendo spiegare qui le regole per il discernimento proprie della prima settimana, numeri 318 a 327, ma vorrei puntare sul tratto caratteristico del discernimento in questa prima settimana. Partiamo dall'esperienza. Prendiamo due tipi di esercitanti che fanno gli esercizi della prima settimana. E durante questi esercizi della prima settimana vengono dal direttore. Il primo tipo dice così: ho fatto la preghiera sul peccato e sui peccati miei. Vedo chiarissimamente che sono andato molto lontano dal Signore, che sono stato infedele verso Dio, che sono stato estremamente ingrato con il Signore, che ho ricevuto dei doni preziosi da Dio e li ho gettati in faccia a Dio. Sono convinto, sono persuaso che Dio non mi perdonerà mai, non può perdonarmi. Sto parlando di una esperienza esistenziale negli esercizi. Questo l'ho sentito con le mie orecchie. Uno può arrivare a questo punto nell'esperienza spirituale della preghiera. Questo è il primo tipo. L'altro tipo dice: ho fatto lungamente preghiera sui miei peccati. Quanto lontano sono andato da Dio. Così infedele e così ingrato sono stato verso Dio. Tanto mi sono indurito, malgrado i molteplici doni di Dio. Ma quando vedo i miei peccati, vedo pure come buono è Dio. Che indulgente, così clemente e misericordioso. Questa pure è una esperienza esistenziale. Ecco i due tipi. Tutti e due hanno fatto la preghiera sul peccato, sui peccati propri. Ambedue hanno cercato il dolore per i peccati, però con diversi effetti nell'esperienza. Mi chiedo, qual è il vero dolore, il dolore genuinamente cristiano? Solo quello che unisce in sé il duplice tratto del frutto della prima settimana, il senso del peccato e il senso della misericordia di Dio. Il primo tipo aveva il senso del suo peccato, ma mancava il senso della misericordia di Dio. E Dio non mi può perdonare mai, non può perdonare, non mi perdonerà mai. Il secondo tipo ha avuto il senso del suo peccato profondamente combinato con, insieme al senso della misericordia di Dio. Come buono è Dio. Ecco il criterio di discernimento del dolore per i peccati, molto importante per la direzione degli esercizi, per accompagnare un esercitante. Ecco il criterio di discernimento del dolore per i peccati. Deve avere tutti e due di questi aspetti, il senso del peccato e il senso della misericordia. Infatti, Questo criterio di discernimento è solo una concretizzazione dell'unico e fondamentale criterio del discernimento cristiano. C'è solo un criterio fondamentale del discernimento cristiano, ciò che porta ad aprirsi, ad uscire da se stesso, per darsi, per arrendersi, per fare un dono di se stesso, ciò è certamente dallo Spirito di Cristo. Invece ciò che porta a rinchiudersi in se stesso e su se stesso non è mai dallo Spirito di Cristo. Ecco l'unico criterio fondamentale del discernimento cristiano. Con ciò abbiamo puntato anche alla pedagogia del discernimento nella prima settimana. La formazione per il discernimento comincia infatti con la lotta contro la desolazione. Quando uno si risolve fermamente a darsi a Dio, sperimenterà la resistenza, l'interferenza dello spirito contrario che cerca di viziare e invalidare l'ispirazione e l'azione di Dio. In altre parole, sperimenterà la desolazione. È interessante, è una verità fondamentale del mondo spirituale. Quando uno si dà totalmente a Dio, sperimenterà la resistenza, l'attacco dello spirito contrario. In maniera che colui che comincia gli esercizi con l'atteggiamento iniziale di vera generosità e disponibilità verso Dio, principio e fondamento, colui che comincia gli esercizi con questo, la disponibilità totale, dovrà prima di tutto lottare contro la desolazione nel processo progressivo di purificazione. Non è senza ragione dunque che nelle regole per il discernimento proprie della prima settimana, Sant'Ignazio comincia precisamente con le regole sulla desolazione. Tutta la prima serie delle regole per il discernimento degli spiriti è un trattato, per così dirlo, un breve trattato sulla desolazione e sul modo di comportarsi nell'esperienza della desolazione. Perché qui comincia la formazione al discernimento. Quando uno ha fermamente fatto questo dono di se stesso a Dio, sperimenterà l'attacco, la resistenza, la desolazione. Dunque non è senza ragione che Sant'Ignazio comincia, dopo una descrizione della consolazione e della desolazione, appunto con il comportamento dell'esercitante nella desolazione. I numeri 318 a 321. E parla poi delle cause della desolazione, 322. E finalmente del modo di affrontare la tentazione del nemico nella nostra natura umana, 325, 327. Tutto un trattato sulla desolazione, sul come comportarsi nell'esperienza di desolazione. La prima serie. La seconda serie sarà un trattato sulla consolazione. È interessante vedere questo. Tutta la formazione, l'educazione, la pedagogia del discernimento in questo stadio della prima settimana, ossia nella lotta contro la desolazione, si può riassumere brevemente così. Adesso offro il mio modo di capire tutta questa prima serie di regole per il discernimento degli spiriti. Lo riassumo così, e sono convinto che sto riassumendo tutta la serie di regole della prima serie, tutte le regole della prima serie sul discernimento degli spiriti. Dico, si comporta nella desolazione esercitando la vita di fede piena di speranza. Ho riassunto con questa frase tutto il comportamento che l'esercitante deve avere nell'esperienza della desolazione. Esercitare la vita di fede piena di speranza. Quando dico piena di speranza, voglio sottolineare quel punto che Sant'Ignazio sottolinea quando dice: ho la speranza cristiana che il Dio verrà di nuovo, mi darà la consolazione, mi illuminerà di nuovo, mi mostrerà la sua faccia, pieno di speranza. Ma esercitare la vita di fede, quali sono le qualità di questa fede, fiduciosa, di questa fede piena di speranza? Le qualità di questa fede: una fede umile e paziente, prima di tutto. Poi una fede vigorosa, risoluta, coraggiosa. E finalmente una fede vigilante. Ho riassunto tutte le regole della prima serie. Lo spiego. Una fede umile e paziente. Ciò che Sant'Ignazio dice quando dice: non dobbiamo mai nella desolazione cambiare i propositi e risoluzioni. Questa è la fede paziente e umile. 318-321. Anzi, dice Sant'Ignazio nel 326, chiedendo consiglio con la coscienza aperta. Ecco la fede umile e paziente. Nella desolazione, nell'attacco dello spirito contrario, io chiedo consiglio con la coscienza aperta, una fede umile e paziente. Seconda qualità: fede vigorosa, risoluta, coraggiosa. È vero che non devo cambiare le mie risoluzioni, i miei propositi, ma devo cambiare me stesso. Cambiando se stesso, cioè disponendosi alla consolazione con la lotta della preghiera e la penitenza. Numero 319, 320, 325. Non devo cambiare i miei propositi, devo cambiare me stesso. Dispormi per la consolazione che viene e verrà, ho questa speranza cristiana, con la lotta della preghiera e della penitenza. E finalmente una fede vigilante. Scrutando bene i punti deboli mediante l'esame di coscienza e rinforzandoli per il futuro. Scrutando bene i punti deboli mediante l'esame di coscienza e rinforzandoli per il futuro. Numero 319, 327. Vedete, ho riassunto tutta la prima serie delle regole con questa frase: esercitando la fede piena, la vita di fede piena di speranza. Una fede umile e paziente, una fede vigorosa, risoluta, coraggiosa, una fede vigilante. Finalmente, la pedagogia spirituale della preghiera. Anche qui non intendo parlare di tutta l'iniziazione alla preghiera che Sant'Ignazio dà, nelle annotazioni, nelle addizioni, nei documenti della prima settimana. Vorrei solo soffermarmi sulla forma di preghiera chiamata meditazione. Questa forma di preghiera che è caratteristica della prima settimana. Perché nella prima settimana Sant'Ignazio insegna fin dal primo esercizio ciò che lui chiama quasi tecnicamente la meditazione, la meditazione con le tre potenze. Dalla seconda settimana già parla della contemplazione. Quindi la prima settimana è la meditazione. con le tre potenze. Metodo di preghiera molto incompreso e malinteso, perciò molto malignato e sprezzato. Recentemente ho letto un libro sulla preghiera, recentemente, che ha detto e ha caratterizzato la preghiera ignaziana, dice, la preghiera tipicamente ignaziana è la meditazione con le tre potenze. Non ha capito niente questo autore, perché solo nel libro degli esercizi posso enumerare almeno 10 forme di preghiera. E poi aggiunge, e la meditazione con le tre potenze è un artificiale frazionamento delle operazioni umane. Ecco un criterio, un giudizio fatto. E qui dico, non ha capito niente della meditazione ignaziana. Un artificiale frazionamento delle operazioni umane. Perché? Perché sente, prima di tutto memoria, poi intelletto, poi volontà, tre potenze. Un artificiale frazionamento delle operazioni umane. Notiamo prima di tutto che Ignazio comincia la prima settimana con l'esercizio sulla storia rivelata del peccato, sul fatto rivelato, su un datum della fede. Lui non inventa questo, lo accetta dalla fede, dalla rivelazione. Quando faccio la preghiera su questo, sul fatto rivelato, il fatto rivelato che è fuori da me, di me, mi sta dicendo, mi sta rivelando qualcosa di me stesso. Ecco il processo della meditazione. E questo è il modo in cui la Sacra Scrittura ci parla, ci insegna a pregare, ci rivela qualcosa. Perché la Sacra Scrittura mi rivela qualcosa di me stesso, rivelandolo in una storia fuori di me stesso. Poiché la Sacra Scrittura non parla mai dell'uomo ideale, come deve essere, in astratto, ma parla sempre dell'uomo così com'è, con tutte le sue debolezze e imperfezioni. Alcuni esempi per capire questa meditazione. Quando la Bibbia mi parla di Adamo, di cui il primo pensiero all'essere sorpreso da Dio nel peccato era accusare Eva, mi sta parlando di me stesso, mi sta parlando di me, è il mio modo di reagire. Quando la Bibbia mi parla di Giacobbe, a cui l'ambizione di avere il diritto della primogenitura importava molto di più che dire delle bugie, delle menzogne, mi sta parlando del mio caso. Ah, tutto questo è molto istruttivo per capire ciò che Ignazio vuole insegnare per il metodo di meditazione con le tre potenze, memoria, intelletto e volontà. Per un breve momento non uso le parole e i termini ignaziani, per un breve momento. Dico solo questo, e sto descrivendo la meditazione ignaziana, ma non nei termini ignaziani. Comincio con un fatto rivelato, un datum della fede, non invento questo, comincio con un datum, mi è dato dalla rivelazione. Comincio la mia preghiera con un fatto rivelato. Lo prendo questo fatto, rivoltandolo nel mio spirito, riflettendo su quello, finché sia io afferrato, preso da quel fatto, ossia faccio che quella verità rivelata scenda dalla mia testa al mio cuore. In parole bibliche, lo pondero nel mio cuore, come faceva Maria. Ho detto la meditazione ignaziana. Avete sentito? Comincio con un fatto rivelato, non lo invento, questo lo chiamo di nuovo alla mente, memoria, è già dato dalla rivelazione, lo richiamo alla mente, memoria. Adesso tento di, provo di assimilare questo, vedo questo fatto rivelato e capisco che la parola rivelata mi sta parlando non di un fatto fuori di me, mi sta parlando del mio caso, e sto assimilando questa storia rivelata e applicando tutto questo a me stesso. Ho detto intelletto e volontà. Questo lo facciamo spontaneamente. Ecco la meditazione in azione. Ecco come la Sacra Scrittura ci insegna a pregare. Ho detto già memoria, intelletto, volontà. Prendiamo un esempio, per esempio della prima settimana. Il primo esercizio sul peccato. Il primo esercizio sul peccato, cioè la storia rivelata del peccato. Non ho bisogno di prendere l'esercizio letteralmente dal testo ignaziano, cioè il peccato degli angeli, il peccato poi dei primi parenti, il peccato di qualsiasi uomo. Posso prendere per esempio, e faccio l'esercizio ignaziano, la storia di Israele, la storia rivelata. Questa storia è una storia di infedeltà all'alleanza di Dio. Prendo questa storia, per esempio abbiamo i salmi che danno tutto, ci danno tutta questa storia, il Salmo 78, il Salmo 106 e tutta la storia rivelata di Israele. Adesso prendo questo fatto e quando mi pongo davanti a questo fatto per vedere questa storia rivelata di Israele, vedo che la storia di Israele è la mia storia. È una infedeltà costante all'alleanza di Dio, fatto in Gesù Cristo con me. Avete visto, ho fatto una meditazione. Ho preso questo fatto rivelato, l'ho, rivoltandolo nel mio spirito, l'ho fatto passare dal mio intelletto al mio cuore. L'ho ponderato nel mio cuore. Ho fatto una meditazione. Ecco la meditazione con le tre potenze. Chi diceva che l'uso delle tre potenze è un artificiale frazionamento delle operazioni umane? Sentiamo le parole, memoria, intelletto e volontà. Ci impediscono le parole. E finalmente, lo stesso svolgimento degli esercizi ignaziani della prima settimana mostra lo sviluppo classico dalla preghiera discorsiva alla preghiera affettiva. La preghiera discorsiva, cioè dove predomina l'attività dell'intelletto, della ragione, del discorso umano. Dalla preghiera discorsiva alla preghiera affettiva, cioè in cui predomina l'attività della volontà e del cuore. Avete notato che il secondo preludio, abbiamo parlato di questo in ogni esercizio, si va facendo chiaramente sempre più affettivo con il progresso della settimana. Diciamo, per un principiante nella scuola della preghiera, c'è un chiaro progresso dalla preghiera discorsiva alla preghiera affettiva. Ho detto ieri già che gli esercizi sono presentati da Sant'Ignazio come una pedagogia pratica per uno che comincia questo cammino di preghiera. Per un altro che non è principiante ma ha già l'esperienza, seguirà il modo di pregare che il Signore le ha dato, va bene? Ma se io comincio questa pedagogia pratica, ecco il modo di progredire nella preghiera, dalla preghiera discorsiva alla preghiera affettiva. Vedremo poi domani la contemplazione, un passo in progresso sulla meditazione. Vedremo questo domani.